passo la parola al sindaco di Favellana, Raul Daoli, e chiamo Corradotti.
Bene, grazie. Mi hanno detto di stare in 5 minuti, per cui non si riesce in 5 minuti ad affrontare temi complessi, no, che meriterebbero delle contestualizzazioni particolari e soprattutto di indirizzo approfondito sulle scelte da compiere. Per cui mi limito a condividere alcune suggestioni, alcuni motivi di fondo che hanno spinto le scelte, anche individuali, che ho portato avanti. Intanto io non rappresento qui i sindaci reggiani, ma mi accontento di rappresentare il sindaco di Novellara, che ha vissuto gli ultimi mesi, gli ultimi anni, insieme ai comitati per il referendum, ecco, incontrando la gente sotto il portico, raccogliendo le firme per promuovere questi referendum, ben sapendo che c'erano anche delle incongruenze, che i temi che ci pone questa campagna poi vanno declinati il giorno dopo, ed è il tema, credo, anche di queste manifestazioni di questi giorni. Però, per dire questo, devo forse esplicitare qual è l'argomento principale che guida questa scelta politica. E allora permettetemi di fare un piccolo gioco, no, che ho immaginato prima mentre ascoltavo, ma che vi dà il senso della difficoltà di questo dibattito. Vi chiedo a voi, che quanti siamo qua, un centinaio, si fa presto forse a fare anche delle percentuali, quanti di voi nell'ultimo anno hanno avuto un figlio all'asilo nido? Alzate la mano.
Un disastro.
Un per cento della popolazione. Quanti di voi hanno avuto il papà o la mamma in casa protetta? Alzate la mano. 2, 3, 4%. Quanti di voi hanno avuto il bimbo alle scuole elementari? Un po' di più, elementari, un po' più di popolazione. Quanti di voi, potete anche toccarvi, ma lo devo dire, hanno avuto un funerale di un parente molto vicino nell'ultimo anno? Uno. Ecco. Potrei continuare così per dire che cosa? Per dire che cosa? Ascoltatemi un attimo. Il tema di cui oggi parliamo, sul tema dell'acqua, è un tema trasversale a tutti i beni e a tutti i servizi pubblici. Il comune di Novellara gestisce dalla sezione lattanti dell'asilo nido fino alle onoranze funebri, passando per casa protetta, centri diurni, scuole dell'infanzia, gruppi appartamento, scuola dopo scuola, e potrei continuare un elenco. Noi viviamo da più di 10 anni, da 15 anni, io sono amministratore pubblico da molto tempo, una campagna feroce contro il modello di gestione pubblica di tutti i servizi e i beni pubblici. È una battaglia quotidiana su come gestire un asilo nido, una casa protetta, un'onoranza funebre. Adesso devo fare la farmacia comunale, che nonostante i ricorsi abbiamo avuto per adesso la conferma, non posso creare l'azienda speciale, perché con la spending review oggi i comuni non possono creare nuove società, neanche l'azienda speciale. Lo potevi fare fino a poco tempo fa. Però qual è il problema di questo gioco che ho voluto fare col braccio alzato? Che purtroppo la campagna di liberismo, anche di individualismo, che da 20 anni è presente nei libri più letti, nei film più visti, nei dibattiti, di quelli che vincono poi il confronto con l'opinione pubblica, si è talmente radicata nel singolo cittadino che ognuno misura il proprio impegno in base al proprio tornaconto e basta. E allora, ad esempio, difendere una scuola materna se ne interessa chi in quel momento lì ha il figlio alla scuola materna. Difendere la casa protetta pubblica si interessa chi in quel momento lì ha il papà o la mamma alla casa protetta. Guardate che adesso io ho la minaccia di un ricorso alla scuola dell'infanzia statale, perché noi a Novellara portiamo avanti un modello in cui chi va all'asilo nido comunale o chi va all'asilo nido statale o anche parrocchiale paga la stessa retta e ha lo stesso servizio, la stessa qualità, lo stesso coordinamento pedagogico. I genitori della statale mi hanno minacciato ricorso, perché siccome a loro l'insegnante glielo dà lo Stato, loro non vogliono pagare come gli altri, ma pagare meno. Probabilmente il diritto individuale gli dà ragione, sicuramente gli dà ragione, la giurisprudenza gli dà già ragione, però saltano dei principi, saltano dei valori. Allora dico questo perché quando tu fai la battaglia su questo non trovi il consenso generalizzato, te lo devi guadagnare giorno per giorno. Ma c'è un tema, se io vi dicessi adesso, quanti di voi negli ultimi due giorni hanno bevuto o hanno utilizzato una brocca d'acqua, alzino la mano, probabilmente questo tipo di esperienza ci accomuna di più che il singolo servizio. E questo è il motivo principale che come sindaco e come politico mi ha visto dare una mano e scendere in campo, perché credo che dietro la battaglia dell'acqua, proprio per il suo valore unificante dell'opinione pubblica, ci stia la grande occasione di risalire la china, che poi attraverso l'acqua risale il valore di tutti gli altri servizi pubblici, perché se passa lì non risaliamo più niente. Quello è il punto che deve essere risolto. Quindi io cercherò di battermi nei prossimi giorni perché i modelli di scelta gestionale siano coerenti con questa tenuta: se passa sul tema dell'acqua, passa dappertutto. C'è però un problema. Io adesso mi tolgo anche il sassolino dalla scarpa della discarica. Siccome Novellara ha una discarica intercomunale, intanto penso che prima di tutto bisognerebbe dire grazie, perché noi la discarica è servita per tutto il territorio a impedire che si continuassero a scaricare i rifiuti giù per le rupi in collina, nelle golene del Po o sotterrate in campagna davvero. Quindi le discariche sono state, nella storia dell'uomo, un modo per superare quel modo là di gestire il problema. Oggi sono da superare, hanno dei problemi, ok, però prima di tutto dovreste dire grazie a chi in questi anni ha preso i vostri rifiuti, anche per quei comuni come il Parmense che sono stati incapaci politicamente di gestire il loro problema. E Novellara è venuta a prendere i vostri rifiuti a Parma perché voi non siete stati in grado di fare le vostre discariche e risolvere i vostri problemi, e dovreste dire grazie prima di tutto a chi vi ha risolto i problemi. Questo è importante, perché a volte amministrare vuol dire assumersi delle responsabilità. Perché in questi anni ho avallato anche un processo di privatizzazione, diciamo così, di apertura al mercato dell'esperienza? Perché ero spaventato da un aspetto, e su questo voglio concludere davvero. Cioè, la battaglia adesso si deve spostare certamente nei singoli territori, e io penso che ogni territorio deve trovare il suo vestito. Non possiamo continuare a pensare che ci sia un modello che vince in tutto il territorio nazionale, tutto. Cioè, a me che in certe zone della Calabria o in certe zone della Campania ci sia l'azienda pubblica non mi garantisce la qualità, la sicurezza o il presidio dell'interesse del cittadino, perché sappiamo che ci sono parti importanti del pubblico in giro per l'Italia che sono infiltrate dalla mafia, sono corrotte con i poteri forti. Quindi attenzione, non c'è un modello solo, ogni territorio, ogni comitato, ogni gruppo di interesse vicino ai cittadini deve fare lo sforzo anche di capire, date le risorse umane di quel territorio, di allearsi con le parti migliori, siano essi i migliori imprenditori o i migliori amministratori, perché difficilmente un modello solo pubblico può risolvere tutto questo. Ma noi ad esempio nella discarica di Novellara, che è gestita da un SPA pubblica 100%, concludo su questo, abbiamo avuto negli ultimi due anni 10 ricorsi presso l'Unione Europea per l'affidamento in house, perché l'affidamento in house, voi avete studiato, lo si può fare se sussistono tre condizioni: 100% del capitale pubblico, controllo analogo, cioè i comuni controllano come se fosse un suo ufficio, e il fatturato prevalentemente, quasi il 90% è diventato in giurisprudenza, deve essere svolto sul territorio dei soci. Poi il nostro referendum, il vostro referendum, che ha scongiurato il fatto che il governo italiano ha voluto metterci il 40% da privatizzare se voleva affidare in house, l'abbiamo fermato. Però non è finita lì, perché gli affidamenti in house al 2015 scadono, e per cui si riapre per tutte le SPA il discorso della messa sulla concorrenza. Quindi io credo che ci siano da privilegiare, quando è possibile crearle, aziende di diritto pubblico, per evitare anche la tappa del 2015, soprattutto sull'acqua, ma ci sia da fare una campagna insieme in Unione Europea per evitare questo avventato, contenere questa ventata di liberismo che continua ad andare avanti, per cui credo che le esperienze come Grenoble, come quella che io in un qualche modo sto rappresentando con il movimento dei sindaci delle città slow, che abbiamo chiesto udienza presso l'Unione Europea, dobbiamo fare una battaglia dei territori alleandoci anche tra sindaci, perché il vero tema è lì, perché il giorno dopo che noi non rispettiamo una norma ci sono i ricorsi e ci sono gli ingressi prepotenti. Così come ho dovuto mettere in gara i pulmini della scuola, si sono presentate due ditte indiane. Quindi se vogliamo evitare di giocare, no, alla roulette russa, tanto fa lo stesso, facciamo avanti lo stesso tutto pubblico, ma non ci curiamo del fatto di metterci al riparo da normative europee iperliberiste, rischiamo molto. Quindi secondo me la ricetta dei prossimi mesi è creare questo processo per cui le reti siano di proprietà pubblica, le gestioni, vediamo a seconda dei territori le migliori risorse, ma tutti insieme ci alleiamo, perché in Europa la battaglia per la difesa dei beni pubblici, dei servizi pubblici e dei monopoli naturali sia garantita anche all'efficienza del pubblico e non al mercato.
Grazie. Adesso do la parola a Corrado Oddi della funzione pubblica della CGIL nazionale e anche del Forum nazionale dell'acqua, e chiamo Mariangela Rosolani.
Se io dico subito che penso che la discussione che stiamo facendo stamattina è una discussione che ha un valore nazionale molto importante. Si sta discutendo in particolare del destino del servizio idrico a Reggio Emilia, come si potrebbe discutere a Piacenza, che come è stato spiegato ha una situazione molto simile. Però la prima cosa che mi interessa sottolineare è che questa nostra discussione con oggi è una discussione di grande valore nazionale. Lo dico perché mi interessa, sia pur molto brevemente, ripercorrere quella che è stata la risposta che i poteri forti hanno dato alla nostra straordinaria vittoria referendaria un anno e mezzo fa. Noi sapevamo, eravamo consapevoli che non bastava vincere il referendum, per quanto importanti, per risolvere la questione della ripubblicizzazione del servizio idrico, la questione degli investimenti, la questione delle tariffe. E però dobbiamo anche dirci che la risposta che è stata messa in campo rispetto alla nostra vittoria referendaria è stata una risposta, come dire, a me viene da dire, feroce. Un mese e mezzo dopo, come noto, all'epoca Berlusconi, poi confermato dal governo Monti, fa la legge dichiarata poi incostituzionale dalla Consulta nel mese di luglio. Perché, appunto, non si rinuncia all'idea, nonostante il referendum, di fare una legislazione che continui a favorire le scelte di privatizzazione. Guardate, lo stesso governo Monti, adesso ormai appunto è dimissionario, ma se qualcuno va a vedere ancora il suo programma, il governo Monti a settembre aveva detto: ora che siamo a dicembre facciamo una nuova legislazione nazionale sui servizi pubblici. E quindi, insomma, tentativo di una risposta legislativa che limitasse la vittoria referendaria. Secondo, dirò qualcosa su questo alla fine, che è un'altra vicenda molto importante. Affidamento del nuovo sistema tariffario all'autorità per l'energia elettrica e il gas per cancellare il secondo referendum. Terzo, costruzione di processi reali che rilanciavano l'idea della privatizzazione. E questo rilancio di idee di privatizzazione nei processi reali passa tuttora attraverso un'idea di questa natura, e cioè la creazione di una grande multi-utility del Nord, grande soggetto forte, come si dice, perché bisogna ogni tanto usare l'inglese, grande player nei mercati internazionali, al centro, ACEA, che una casa, anche questo è stato raccontato, viene privatizzata definitivamente e diventa il grande soggetto gestore del servizio idrico nel centro Italia, poi lasciatemi dire così, il Mezzogiorno essendo una palla al piede del paese, che succeda quel che succeda, e poi se c'è una qualche collusione anche con criminalità organizzata e imprenditoria non molto efficiente lo stesso. Guardate, io l'ho detto in estrema sintesi, però effettivamente la risposta alla nostra vittoria referendaria è stata esattamente questa. Sin dal giorno dopo si è lavorato per mettere seriamente in discussione quella vittoria referendaria, e per questo dico che è importante la discussione di questa mattina. E però, oltre a questo tentativo di mettere in discussione, c'era anche un messaggio a tutti noi, a quelli che sono stati protagonisti della vittoria referendaria, cioè che il loro sforzo era stato inutile, che potevano andarsene a casa. E però, a fronte comunque di quel tentativo, questo è l'altro punto che voglio sottolineare, noi abbiamo continuato a lavorare e abbiamo iniziato, partendo dai territori, a stare in campo rispetto a questa idea di rivincita sul referendum. E la discussione sulla ripubblicizzazione è andata avanti in tutto il paese. Magari non è tanto visibile, ma ci siamo anche abituati, perché, come dire, i grandi mass media non ne parlano. Ma dalla vittoria referendaria c'è stata la vicenda importante di Napoli. Ricordo che Napoli è arrivata approdata all'azienda speciale non più tardi di 2 settimane fa, con un percorso durato un anno. Si è aperta una discussione, dirà meglio dopo di me Mariangela, a Torino. C'è una discussione che si può aprire a Milano, ce lo raccontava il rappresentante dell'RSU, di MM. Come sempre per stare in Lombardia, a Varese. C'è una discussione che riguarda Reggio Emilia e Piacenza, o per stare in questa regione che può riguardare la Romagna. C'è una discussione che riguarda parte della Toscana, il Mente Pistoia. Ci sono nostre proposte di legge di iniziativa popolare presentate in Lazio, in Abruzzo, in Calabria, in Sicilia. Cioè, quello che voglio dire è che questa discussione sulla possibilità della ripubblicizzazione è una discussione aperta in tutto il paese. Ed è una discussione che può produrre risultati. Per fare questo, io penso che abbiamo bisogno di avere, come dire, un po' di chiarezza su cosa vuol dire per noi ripubblicizzazione e affrontare anche alcuni punti di criticità che ci sono. E sulla ripubblicizzazione dico solo questo. Per noi, proprio perché l'idea della ripubblicizzazione, sono d'accordo con questo con l'assessore Tutino, non è il ritorno al passato. Per noi l'idea della ripubblicizzazione, appunto, che invece guarda al futuro, la si fa con un'idea per cui chi gestisce il servizio idrico è un soggetto di diritto pubblico e lo fa costruendo nuove modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori come elemento di controllo sociale sulla scelta di gestione pubblica. Questi sono i punti decisivi. Una nettezza sulla scelta. Poi si può arrivare anche progressivamente, però una scelta per cui la gestione è interamente pubblica, è un soggetto di diritto pubblico. Io, anche perché vado in breve, insomma, penso che meglio di tutti l'abbia detto il rappresentante di Grenoble. Ci ha spiegato cos'è la Régie in Francia, a Grenoble e a Parigi, che è l'equivalente della nostra azienda speciale. E per cui bisogna avere nettezza su qual è la forma gestionale, sapendo che l'altro grande elemento di passaggio sono le nuove forme partecipative. Questo significa far avanzare una nuova idea di pubblico, che vale per il servizio idrico, ma vale in generale se vogliamo rilanciare, come veniva ricordato prima di me dal sindaco di Novellare, un'idea generale alternativa sul ruolo dei servizi pubblici in questo paese. E poi dobbiamo misurarci anche con alcuni punti di criticità. punto di criticità, e non a caso anche su questo il governo precedente, ma anche il governo Monti continua a intervenire, è quello relativo alle risorse e ai finanziamenti. E qua ci sono almeno due grandi questioni. La prima, proprio perché, anche su questo va fatto chiarezza, allo stato attuale l'azienda speciale, ma neanche l'SPA totale capitale pubblico, è assoggettata al patto di stabilità, perché non è così, c'è un tentativo in corso. Il governo Monti col decreto liberalizzazioni ha detto dal 1 gennaio 2013 le aziende speciali saranno soggettate al patto di stabilità, ma ci vuole un decreto entro fine ottobre che non è mai uscito. Quindi non sono soggettate al patto di stabilità, ma non c'è dubbio che un tentativo probabilmente si proverà ancora a farlo. E noi dobbiamo dire tutti insieme, questo devono dirlo anche gli amministratori, che quel terreno lì di una grande battaglia perché non ci sia il vincolo del patto di stabilità per i servizi pubblici fondamentali per i loro investimenti è la battaglia su cui tutti quanti ci collochiamo. E assieme a questo bisogna che iniziamo a dire che l'altra grande possibilità è data dal ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti che oggi lavora per favorire le privatizzazioni. Cassa Depositi e Prestiti che, come noto, darà 100 milioni per entrare nel capitale sociale di ERA per fare appunto la fusione, per ridurre ulteriormente il ruolo degli enti locali, per favorire appunto quel progetto di grande aggregazione della multiutility nel nord, e che si guarda bene invece dall'intervenire per sostenere i processi di ripubblicizzazione. E ormai Cassa Depositi e Prestiti fa di tutto. Leggevo stamattina, siccome adesso fra un po' risalterà fuori la storia della crisi dell'Italia, qualcuno inizia a pensare, beh, Cassa Depositi e Prestiti potrebbe entrare anche nell'Italia. Ma perché Cassa Depositi e Prestiti appunto non può intervenire, per esempio, per favorire il processo di ripubblicizzazione di Acea? Perché appunto non possiamo decidere come era una volta, che quello sul serio è banca pubblica che interviene per favorire il ruolo pubblico. E questa è l'altra grande frontiera. Insomma, mi fermo qua, però per dire che appunto noi abbiamo le condizioni oggi per aprire e per far sì che l'idea della ripubblicizzazione appunto non solo possa camminare, perché è quella maggiormente coerente con l'esito referendario, ma che anche le condizioni materiali per poterlo fare. È ovviamente un punto di grande battaglia ed è un punto sul quale però appunto il movimento referendario non è andato a casa, ha lavorato in tutto questo anno e mezzo. E ultima cosa che dico: accanto a questo terreno della pubblicizzazione, noi adesso dobbiamo assumere la priorità che è quella di lavorare per buttare a mare la proposta che sta uscendo dall'autority dell'energia e del gas sul nuovo sistema tariffario. L'autorità ha annunciato che entro la fine dell'anno farà la nuova tariffa transitoria 2012-2013. Sappiamo già come hanno intenzione di farla, e quella nuova tariffa contiene una doppia truffa. La prima truffa è che ripristinano la remunerazione del capitale. Lo fanno in modo truffaldino, perché lo chiamano oneri finanziari, ma non c'entra nulla con gli oneri finanziari, perché invece in quella voce lì fanno di nuovo, come nella vecchia remunerazione capitale, una percentuale media da calcolare sugli investimenti come remunerazione. Una percentuale media legata all'andamento dei buoni del tesoro decennali più un cosiddetto rischio di mercato, calcolato sugli investimenti. E siccome non possono far sì che questa percentuale sia 7%, perché sarebbe un po', come dire, un po' troppo scandaloso, no? Togli, per modo di dire, la remunerazione capitale 7%, ci metti un 7% di oneri finanziari, è un po' imbarazzante anche per loro. Per cui probabilmente, anche se non abbiamo ancora visto i conti, quel 7% sarà un po' più basso, magari sarà 6-6,5%. Poi che fanno? Però per garantire almeno gli stessi profitti di prima, quel 6-6,5% lo applicano su una base di calcolo che vuole essere più alta. Ma così facendo, adesso non sto entrando nei tecnicismi, devono dire che diminuiscono le quote di ammortamento che sono finanziate dalla tariffa e costruiscono un meccanismo per cui, oltre alla truffa sulla remunerazione capitale, disincentiva anche il fatto di poter fare gli investimenti. Altro che balla che ci ridicono sempre: dove trovate voi 60 miliardi che ci servono nei prossimi 30 anni per fare, appunto, per fare gli investimenti? Stanno facendo una tariffa che appunto è truffaldina rispetto agli esiti referendari e in più penalizzerà ulteriormente gli investimenti. Questa è una cosa, come dire, che dobbiamo con grande forza rispedire al mittente. Quel provvedimento, se uscirà, lo impugneremo, perché è in chiaro spregio dell'esito referendario. Ma dovremo anche costruire una fase di mobilitazione importante nei territori e nazionalmente, e dovremmo dire che appunto è possibile costruire un nuovo meccanismo di finanziamento, e dovremmo dire che quel nuovo meccanismo di finanziamento lo si fa anche per costruire la ripubblicizzazione del servizio idrico. Insomma, ci tocca dirci: non abbiamo esaurito la nostra funzione dopo un anno e mezzo della vittoria referendaria, ma noi andiamo avanti e sappiamo che appunto la ripubblicizzazione, e sappiamo che un nuovo sistema per costruire investimenti sono i terreni sui quali continueremo a lavorare, e io penso non solo a lavorare ma anche a vincere.
Allora, adesso abbiamo l'intervento di Mariangela da Torino, poi quello del Comitato di Padova, dopodiché andiamo tutti a mangiare, quindi a Roma dopo vi indicheremo in chiusura dove possiamo andare, e poi l'appuntamento per le 2:30 per il corteo. Gli altri interventi, esatto, quelli che non siamo riusciti per questioni di tempo, li teniamo per la manifestazione.
Io ho seguito in modo particolare, con particolare attenzione, l'intervento del vostro assessore provinciale, perché mentre lui parlava, a me, l'assessore se è presente mi scuserà, ma a me sembrava di essere ritornata indietro di diversi anni, ma non perché dicesse delle cose vecchie, ma perché a Torino quelle cose si dicevano negli anni 90. E sono state il preludio. È vero che la situazione di Torino è diversa da quella di Reggio Emilia, ma già nel 2008, per esempio, l'allora sindaco della città, in un cosiddetto programma a medio termine che aveva denominato lui, pensando probabilmente al presidente degli Stati Uniti, ha scritto nero su bianco che il suo programma intendeva, intanto, per quanto riguarda i servizi pubblici locali, scindere societariamente e poi mettere a gara le reti infrastrutturali e gestione. Anche si concedeva che per l'acqua si sarebbe proceduto un po' più in là, però anche l'acqua andava messa a gara, quindi privatizzata. E aggiungeva, intanto, che per gli altri servizi pubblici locali si doveva procedere subito, ed è partito intanto col settore dell'energia, e scriveva: società quotate come Iride, allora eravamo a quella fase, che è impegnata in una trattativa con Enia, eccetera, quindi era in anticipo rispetto alla situazione che si è poi pregata, verificata, avviare con Iride e con strumenti attuativi vincolanti, 2008, la prima grande public company italiana nel campo dei servizi energetici, in quel caso, e poi sarebbe toccato agli ambientali, in modo da valorizzare il capitale detenuto dagli azionisti, quindi dal comune, la redditività dello stesso e creare condizioni per eventuali nuove e ulteriori aggregazioni competitive. Abbiamo pubblicato sul nostro sito dell'ACQUA di Torino un dossier di che cosa è successo di questo primo processo innescato dall'allora sindaco Chiamparino e portato avanti successivamente, il dossier FSU, perché si è ricorso alle finanziarie per realizzare questi disegni. La privatizzazione della nostra azienda elettrica municipale, la fusione con AMGA di Genova che ha dato origine a Iride e poi con le aziende emiliane per Iren, hanno, lo sappiamo ormai tutti, lanciato questa azienda in balia del mercato e questo fatto ha prodotto dei disastri dal punto di vista dei bilanci. Le conseguenze si sono ripercosse sulla finanziaria Sviluppo Utilities, in cui sono raccolte le partecipazioni dei comuni di Torino e di Genova, in maniera drammatica. La finanziaria appunto ha dovuto da un lato recepire i dividendi che Iren le mandava, ma nella situazione sempre più difficile dell'azienda di cui deteneva le partecipazioni, mi suggeriva Paola prima di dire testualmente, per fare in breve, si arriva al paradosso. Nell'esercizio 2011, in presenza di perdite, Iren distribuisce comunque i dividendi attingendo alle riserve. Pensate in che stato è questa azienda che doveva, secondo l'allora sindaco Chiamparino e coloro che hanno realizzato il suo disegno, dare redditività all'azienda, creare condizioni per nuove aggregazioni, ma soprattutto valorizzare il capitale investito. Questa è una situazione che noi abbiamo ritenuto di dover denunciare con forza attraverso la pubblicizzazione di questo dossier, che a Torino ha visto l'assenza totale degli organi di informazione alla conferenza stampa che lo voleva presentare. Noi non riusciamo a uscire sugli organi di informazione, né scritti, né parlati, né visivi, mai. Questo vi dice qualcosa sugli interessi forti che controllano anche i mezzi di informazione e pensiamo, lo decideremo nelle prossime riunioni del nostro comitato, a questo punto di andare giù un po' pesante, chiedere al Consiglio Comunale, che non vuole sentire, di istituire una commissione di indagine su questo fatto, e stiamo anche esaminando il modo attraverso il quale chi è responsabile di questo disastro si è chiamato a rispondere di queste responsabilità. Non sappiamo se attraverso le vie giudiziarie o altre, comunque magari anche un esposto alla Corte dei Conti potrebbe servire a questo scopo. E conclusa quella prima fase sull'energia, hanno affrontato poi successivamente le altre aziende di servizi pubblici locali subito dopo il referendum. 12-13 giugno, referendum, sbarazza il campo dell'articolo 23 bis che ti obbliga a vendere. Berlusconi ripropone in agosto il famigerato articolo 4. La legge che ammette in attuazione l'articolo 4 entra in vigore il 14 settembre, il 7 ottobre la giunta Chiamparino manda avanti le delibere di vendita dell'azienda dei servizi pubblici di trasporto, dei rifiuti e dell'inceneritore. Pensate, solo questo dato, si propone di vendere queste aziende attraverso una manovra che mette in campo un'altra finanziaria, finanziaria Città di Torino, preesistente, praticamente non operante, alla quale si conferiscono queste aziende dicendole provvedi tu a vendere perché io mi vergogno probabilmente o non oso, che so io, comunque è socio unico Città di Torino. Nel novembre 2011 questa finanziaria comincia a mettere in vendita le altre tre aziende praticamente di servizi pubblici, e a quel punto noi decidiamo di presentare, vedendo alla fine di questa catena l'acqua, presentare la nostra proposta di deliberazione di iniziativa popolare, in cui diciamo, visto che potete decidere, state decidendo di vendere da quella parte, per l'acqua, trasformazione della SMAC, la nostra azienda dell'acqua, al 100% pubblica, con l'affidamento in house, trasformazione in azienda speciale di consortile di diritto pubblico. Raccogliamo un sacco di firme, la cosa passano i mesi, la presentiamo a fine luglio di quest'anno. Abbiamo cominciato a discuterla due settimane fa, proprio orecchie da mercante. Abbiamo questa difficoltà di fronte a una manovra che vede la finanza attraverso le finanziarie comunali intervenire per smantellare i nostri servizi pubblici, ormai è rimasta solo l'acqua fuori. E per quello che abbiamo voluto venire anche a Reggio oggi per dirvi questa nostra esperienza e partecipare in pochi, ma buoni, alla manifestazione, perché all'assessore vorremmo far capire anche che quei discorsi che lui ci ha fatto qui oggi e che propongono tutto sommato di scorporare, va bene, l'acqua, ma di metterla in una società per azioni, sia pure al 100% pubblica, noi l'abbiamo visto anni fa, e la fine che gli altri servizi hanno fatto è quella che vi ho appena descritto, sia pure sommariamente. Non facciamo questo errore. Non facciamo questo errore. Il nostro obiettivo di trasformare la nostra azienda SMAT in azienda di diritto pubblico riceverà più forza e più sostegno se anche voi perseguirete un obiettivo analogo. Per questo dicevo, evitare l'affidamento in house, perché si presta a quei rischi, oltre a quelli che sono stati detti prima da qualcuno prima di me, e che la nostra presenza, per quanto minima, qui sia di incoraggiamento a tutti, perché così diventiamo più forti, sia voi che noi. Grazie.
Adesso a Alessandro Punzo del Comitato di Padova.
Sì, grazie. Intanto una precisazione, non cadiamo anche noi nelle trappole lessicali della governance. Loro dicono liberalizzazioni, per noi sono privatizzazioni. È ora di smetterla di assumere quel linguaggio lì, non ci appartiene. E ce ne sarebbero tante altre cose scivolose sulle quali anche noi purtroppo siamo adusi a scivolare, ma volevo partire da un punto credo molto importante. Il 12 e 13 giugno noi abbiamo, durante il periodo referendario, ripetuto a Iosa, no, in tutte le province d'Italia, abbiamo detto il 12 e 13 giugno rappresentano per noi un evento importante, non solo perché metteranno al centro dell'agenda politica e sociale la tematica dei beni comuni, ma anche e soprattutto perché dal loro esito dipenderà la possibilità di avviare a costruzione un nuovo paradigma economico, più rispettoso della sovranità territoriale e della democrazia condivisa. Bene, cioè che a partire dai beni comuni fosse possibile costruire un nuovo paradigma economico che astraesse da quella mercificazione di questi beni che rappresentano la nostra vita. Noi ci credevamo e ci crediamo ancora oggi. quell'attacco concentrico che è stato posto in essere già, possiamo dire, al giorno dopo la vittoria referendaria. Come si spiega? Si spiega perché avevamo con quel referendum messo, come dire, i piedi nel piatto, stavamo, come dire, scombussolando tutta quella che era la logica di 20-30 anni di liberismo puro, di privatizzazioni. Stavamo dicendo no a quella mercificazione praticamente delle nostre vite. Bisogna però dire che quell'attacco concentrico contro questo grande significato che ha avuto la vicenda referendaria, che ha fatto crescere nel paese sicuramente una cultura dei beni comuni che prima non c'era, questo attacco è stato portato anche non solo, come dire, dalle forze più retrive, conservatrici, liberiste e quant'altro, ma è stato posto in essere anche da forze politiche e sindacali vicine a noi. Ve ne dico una che è paradigmatica. A Padova, dove tra le altre cose siamo interessati a quel processo aberrante di fusione per incorporazione di Acegas APS nella vostra emiliana era, bene, quando c'è stata la audizione da parte delle forze dei consiglieri, delle forze sindacali, ce ne fosse stata una, CGIL compresa, scusami Oddi, ma bisogna dirlo, e Caselli e quant'altro, che avesse, come dire, avanzato qualche dubbio su questa operazione, che a nostro avviso altro non è che una privatizzazione strisciante dell'acqua. Sappiamo tutti che cos'è una operazione consumata, perché ho dimenticato di dirlo, perché venivano salvaguardati i livelli occupazionali. Questa è stata la ragione, la giustificazione, anzi. Ok? Bene. Sulla base di questa, e nonostante il fatto che in Consiglio Comunale il 23 settembre ci sia stata una opposizione dura da parte del Comitato e di tutte le forze che a Padova lottano per la ripubblicizzazione dell'acqua e dei beni comuni, nonostante questo, con il consenso non solo del PD ma dei consiglieri di IDB e SEL, bene, è passata la delibera di fusione per incorporazione. Eccoci, bene, visto che si avvicinano le politiche, chiediamo conto di questi comportamenti e di quali impegni vorranno assumere per il futuro. Quindi io trovo correttissima quella lettera che il forum ha predisposto poc'anzi, da indirizzare ai segretari delle forze politiche e chiedere un loro pronunciamento su quali saranno i loro orientamenti futuri, perché questo è un punto importante. Ma è importante anche ciò che noi abbiamo messo in campo a Padova per contrastare questo processo, che ahimè naturalmente dopo quella delibera è dilagato non in pochi mesi, da luglio a settembre si è consumato tutto tenendo la cittadinanza all'oscuro, quella stessa cittadinanza che con le sue bollette assicura quei profitti milionari ad Acegas. Solo quest'anno sono circa 7 milioni di euro. Se tutti avessimo, come dire, detratto dalle nostre bollette quella quota di remunerazione del capitale investito, Acegas APS non potrebbe, come dire, far conto su quella massa enorme di denaro. Bene, Per contrastare questo abbiamo ripreso in mano con grande fatica perché compagni e amici costa l'autoriduzione, abbiamo ripreso in mano la campagna di obbedienza civile e abbiamo detto non solo è giusta perché, come dire, applica la legge, il secondo principio, il secondo quesito referendario, ma anche perché, ricordiamoci, se noi togliamo l'acqua di cultura alle SPA, il profitto, ma per cosa cazzo dovrebbero ancora oggi governare l'acqua? Questo è il punto. Ecco dunque l'importanza, perché si possono fare tanti bla bla, ma poi alla fine, se noi non togliamo il profitto a queste grosse multi utility, gli facciamo solo il solletico, le nostre manifestazioni vanno benissimo, magari partecipasse tutta la cittadinanza, però è importante che noi andiamo, come dire, ad inserire nei loro meccanismi di profitti e di accumulazione un grimaldello grosso, cioè dobbiamo togliere loro la ragion d'essere, vale a dire accumulare profitti sull'acqua. E quindi, e chiudo, il nostro invito qual è? Dicevo, a fatica a Padova abbiamo ripreso questa campagna, il nostro appello forte, pressante ai compagni emiliani, che sono anche loro coinvolti come noi in questa vicenda, è di, come dire, avviare anche loro una campagna di autoriduzione in modo che possa arrivare un segnale forte di quella che è la nostra volontà e soprattutto passi il messaggio che non ci vogliamo fermare alle dichiarazioni di principio. Lo so che costa, lo so che è faticoso, ce ne stiamo rendendo conto, ma crediamo che in questo momento sia l'unica strada realmente, come dire, praticabile. Grazie.
Va bene, grazie a tutti per gli interventi. Mi dico...